Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo Gesù diceva ai discepoli: un uomo ricco aveva un amministratore, e questi fu accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. Lo chiamò e gli disse: che cosa sento dire di te? Rendi conto della tua amministrazione, perché non potrai più amministrare. L'amministratore disse tra sé: che cosa farò ora che il mio padrone mi toglie l'amministrazione? Zappare non ho forza, mendicare mi vergogno. So io che cosa farò, perché quando sarò stato allontanato dall'amministrazione ci sia qualcuno che mi accolga in casa sua. Chiamò uno per uno i debitori del suo padrone e disse al primo: tu quanto devi al mio padrone? Quello rispose: 100 barili d'olio. Gli disse: prendi la tua ricevuta, siediti subito e scrivi 50. Poi disse a un altro: tu quanto devi? Rispose: 100 misure di grano. Gli disse: prendi la tua ricevuta e scrivi 80. Il padrone lodò quell'amministratore disonesto perché aveva agito con scaltrezza. I figli di questo mondo, infatti, verso i loro pari, sono più scaltri dei figli della luce. Ebbene, io vi dico, fatevi degli amici con la ricchezza disonesta, perché quando questa verrà a mancare, essi vi accolgano nelle dimore eterne. Chi è fedele in cose di poco conto è fedele anche in cose importanti. E chi è disonesto in cose di poco conto è disonesto anche in cose importanti. Se dunque non siete stati fedeli nella ricchezza disonesta, chi vi affiderà quella vera? E se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà la vostra? Nessun servitore può servire a due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e la ricchezza. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo. Per ambientare il discorso, la liturgia nelle domeniche precedenti ha scelto dei brani che ci portavano a sentire che tutti siamo invitati al banchetto finale. Se riandate nella memoria alle domeniche precedenti, c'è sempre il senso dell'invito a questo banchetto, questo momento che è il momento finale dell'esistenza terrena. Quindi collegare la realtà che viviamo oggi con quella che dovrebbe essere la realtà definitiva, dove il mediatore, lo dice anche la lettura, che è il costruttore di ponti, pontefice, no? Pontefice significa proprio chi costruisce il ponte. Il pontefice che ci permette di passare da questa realtà terrena a quella definitiva è Cristo, di cui Paolo è annunciatore. E c'è quella frase molto bella che dice: Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati, tutti, e giungano alla conoscenza della verità. Quindi un annuncio religioso che non crea la setta che si chiude nella sua ritualità, al contrario crea un atteggiamento di coinvolgimento di tutte le persone, perché tutte sono chiamate a questo banchetto. Ecco. Allora, a me pare che il Vangelo scelto oggi cerca di collegare la realtà attuale nostra con una realtà definitiva. Il padrone che sgrida questo servo è chiaramente l'immagine di Dio, e il servo siamo noi a cui lui ha affidato i beni e ci dà X anni, dipende da tante circostanze, per trafficare questi beni. Poi Gesù utilizza un episodio di cronaca. Ed è interessante questo fatto, voglio dire, lo fa varie volte, di legarsi a cose che stanno capitando. Caduto una torre, sono morti non so quanti, e dice: credete che quelli lì siano più peccatori di voi, non so se ricordate il brano. Allora, in questo caso è sulla bocca di tutti il fattore infedele che ha imbrogliato il padrone, e ha fatto carte false pur di avere poi gli amici nel momento in cui il padrone gli tira via tutto. E Gesù dice, vedete, quello lì in fondo aveva l'occhio lungo e sapendo che c'era un dopo dove non avrebbe più avuto quello di cui disponeva, si è preoccupato di crearsi gli amici, no? Proprio usa questo termine. E dice, loda il fattore infedele, quindi è interessante, no? Ma lo loda nel senso non che ha fatto bene a fare quello che ha fatto, ma perché aveva una progettazione lunga, perché non si è fermato così stupidamente a godere un bene immediato, dopodiché ti trovi senza più niente perché non hai previsto il dopo. È ambiguo questo fatto, no? Anche i padri della Chiesa che commentano questa parte di Vangelo fanno poi salti mortali, no? Per dire che il Signore non è che lodi lui che ha fatto bene a fare imprudione, no, chiaramente. A me pare davvero che la prima lettura, perché ce n'è un secondo livello, è proprio quello di dire l'attenzione che Cristo vuole da parte della gente è di avere uno sguardo che coglie l'intera vita. Noi lo diciamo del bambino, no? Che vede solo il gioco del momento e non prevede il compito da fare, non prevede altre cose. L'adulto che si sposa, visto che siete freschi, quanti giorni mancano all'anniversario?
Un mese.
Allora, è caratterizzato invece da una progettazione che tiene conto, ecco, fino a dove la progettazione? Siamo in una cultura religiosa, il popolo ebreo è un popolo che crede, è gente che vive una realtà religiosa ricca, eppure, e ce lo ricorda anche il profeta Amos nella prima lettura, è abbagliato dalle cose immediate. Allora Gesù usa questo episodio per dire non lasciatevi abbagliare dalle cose immediate che voi già avete in mano, pensate a quale ulteriore svolgimento ci sarà nella vostra vita e quindi agite di conseguenza, preparatevi davvero gli amici dall'altra parte, cioè vivete in modo tale che quello che state facendo abbia un rimando nella realtà che sarà definitiva per tutti noi. Ovviamente qui siamo in un atteggiamento di fede, siamo in chi ha concretamente la speranza che dopo questa vita terrena c'è una ulteriore vita in cui il legame fra quello che abbiamo vissuto prima e quello che vivremo dopo esiste, cioè non è una cancelliamo tutto quello che è stato prima e comincia una vita nuova. Nella realtà profonda certamente, ma questo mi pare molto importante, si allarga molto il discorso nel dire come sarà il nostro domani quando saremo definitivamente con il Signore, che legame ci sarà fra quello che vivremo allora e quello che stiamo vivendo oggi. È un discorso difficile perché nessuno di noi ha fatto l'esperienza completa per tornare poi a raccontarla. E la parola di Dio ci illumina a capire, non solo quella di oggi, ci vuole anche tutto il resto, a capire che la realtà definitiva ha è una esplosione positiva di quello che tu hai vissuto oggi. A me piace molto un paragone che usava Santa Teresina del Bambin Gesù quando voleva far capire questa cosa, e scrive nel suo diario che noi nella vita terrena ci diamo da fare e facciamo tante cose più o meno ricche d'amore. Ecco, dice, è l'amore che dà la dimensione di valore, per cui chi ama molto è come se costruisse un recipiente molto più grande, e chi ama poco, lei usa addirittura, dice, è come se costruisse un ditale, no? Quello che usano le donne per cucire, un ditalino. Quando saremo col Signore, lui, che è bontà infinita, riempirà di amore tutti e fino all'orlo, che non ce ne stia più una goccia per nessuno. Ma se tu hai costruito nella tua vita un barile grande così, la quantità di amore che tu catturi è enorme. Se tu hai costruito un ditalino, sarai contento, sarà pieno, ma sei un ditalino. Allora, uscite da questo paragone, è una immagine, mi pare molto didattica, che nella bocca di Santa Teresina ci sta proprio bene, anche perché era direi l'annunciatrice dell'amore misericordioso che riempie il cuore di tutti. È la frase della seconda lettura: Dio vuole la salvezza di tutti gli uomini. Però c'è una proporzione fra quello che viviamo oggi e quello che vivremo domani. Nel riflettere su questo Vangelo dicevo, certo, ma pensate alla carica di sofferenza che determinate persone vivono nella vita di oggi. Tutti noi abbiamo fatto esperienza di conoscere situazioni o di violenza o di povertà o di guerra o di situazioni che ci vengono raccontate dalla cronaca. E mi pare importante, ecco, cogliere come questa nostra vita terrena non ha in sé un senso compiuto, anzi è forse più grande la violenza e il non senso nella vita che stiamo vivendo di quanto sia invece forte il senso profondo per capire. Cioè, come faccio ad accettare che una mamma incinta venga squartata perché è di un'altra razza? È successo nel Kosovo, è successo qui, direi, a pochi chilometri da noi. Non è che sto parlando dell'Africa o delle guerre di Goma o del Congo o della Nigeria con Boko Haram, eccetera, tutte queste cose. Voglio dire, il legame fra questa nostra esistenza e quella definitiva è veramente misterioso. Allora io colgo davvero nella frase che Dio vuole la salvezza di tutti gli uomini e nella sollecitazione di Cristo a guardare la vita non solo nell'esperienza terrena ma nell'esperienza globale, un invito a una saggezza che non può venire se non da un dono di Spirito Santo. Di sicuro poi c'è questo appello a usare i beni terreni. Tra l'altro qui nel Vangelo viene chiamata ricchezza disonesta, come dire, la distribuzione della ricchezza non è guidata da una ragione che la sa distribuire a tutto il mondo in maniera proporzionata e uguale. Ne abbiamo delle esperienze dirette, tante proprio. Però se quello che tu comunque gestisci, tu vivi oggi, non sei del Medioevo e non sei non so di quale altro secolo, ti trovi a vivere questa situazione, allora l'invito mi pare molto chiaro al termine del Vangelo, è di usare questa ricchezza, per quanto complicata e direi mal distribuita, quindi disonesta, per creare davvero una realtà che possa domani diventare pienezza di vita. Poi direi che c'è una raccolta di detti. Capita spesso nel Vangelo, non so se avete fatto caso, che ci sono dei proverbi, uno infilato all'altro, magari legati da una parola chiave che si ripete in tutti i proverbi che mettono insieme. Qui quando dice nessuno può servire a due padroni perché odierà l'uno o amerà l'altro, o se non siete fedeli nelle ricchezze altrui chi vi darà la vostra. E quindi su questo tema c'è una raccolta di detti popolari dell'epoca che esprimono un po' la saggezza, direi saggezza terrena in questo caso, però quell'aggiunta il Vangelo fa per bocca di Cristo, crearci degli amici nelle dimore eterne dove loro ci attenderanno, è proprio come dire, mettete sulla bilancia non solo i risultati terreni che potete misurare oggi, ma mettete sulla bilancia anche quello che domani darà senso alla vostra vita. E qui si dovrebbe aprire poi tutto il resto del Vangelo per vedere che cosa dà senso alla vita definitiva.